Ecco, bene, avvertitemi se non doveste sentire qualcosa, sia di là sia di qua, insomma, siamo in una trigonometria plurale, aperta di connessioni. Bene, tutto, buongiorno allora a tutte e a tutti e benvenuti a questa prima sessione del seminario di arti dinamiche di questo anno di MECRI, che si chiama appunto Arti della Terra, virgola, la conoscenza delle sabbie. Troverete la conoscenza delle sabbie nella slide messa in primo piano perché questo sarà un po' il leitmotiv segreto. Svelerò il titolo la volta prossima di queste prime tre sessioni che appunto poi lasceranno posto a Florinda Cambria. Sono particolarmente felice di parlare oggi, dopo i bellissimi primi passi che abbiamo già fatto assieme, in questo anno MECritico, la festa all'Expo Olopini per i 10 anni, in particolare anche la prima sessione del seminario del professor Sini, che è stata come sempre una sessione intensissima e che ha seminato appunto alcune idee che hanno anche un po' cambiato il modo in cui intendevo lavorare in questa prima sessione. Quindi cioè, gli auguriamo una prontissima guarigione e di averlo qui come al solito nelle prossime sessioni. Come ogni anno, però, la prima sessione dei nostri seminari è un po' speciale, perché è necessario fare alcune premesse, soprattutto per i soci nuovi, che abbiamo sentito adesso da Florinda Cambria, ce ne sono anche qui in sala, e che non conoscono bene come lavoriamo di solito e in particolare come lavoriamo dentro questa seconda anta, questa seconda gamba del nostro seminario, no? Appunto il seminario delle arti dinamiche. Come sapete, avete letto nel programma, e ve l'ho già detto da insomma, proprio adesso le prime tre sessioni le condurrò io e poi lascerò la conduzione a Florinda Cambria. Questo aspetto, direi, merita subito un momento di riflessione comune, secondo me. Fin dall'inizio, infatti, a MECRI, il seminario di arti dinamiche non è stato un seminario né monocratico né monocefalo, ma profondamente condiviso e spartito. Aperto a dialoghi, a contaminazioni, a conduzioni plurime. Nel 2015 il primo seminario si aprì alla conduzione di Antonio Attisani, ma già appunto che lo tenne a battesimo, ma già poi accompagnata da Florinda Cambria. L'anno successivo Florinda Cambria si accompagnò con Mario Biagini e poi per alcuni anni Florinda l'ha condotto da sola, io e Florinda ci siamo alternati, trovando però ogni anno modi ogni volta speciali, precipui, tipici di quell'anno, di lavoro comune, e anche di condivisione del nostro lavoro, invitando spesso, dell'unico seminario che lo fa, no? Invitando spesso gli interlocutori a comparire nella loro propria presenza discorsiva su questo tavolo, su questo seminario. Ma anche quando è stato condotto, come dire, soltanto da uno di noi, ed è capitato, in solitudine, diciamo così, e il dialogo costante fra me e Florinda e, come dire, la struttura di dialogo col seminario di filosofia, che appunto cammina sempre nella puntata prima e nella puntata dopo del nostro, questa cosa ha un senso, cioè è voluta, no? Mantiene proprio aperto il seminario a questa anta dialogante, no? Quindi fin da subito vogliamo dire una cosa, insomma, no? Che le arti dinamiche chiedono una postura dialogante, pur nella struttura tradizionalmente monologante, insomma, di un seminario, no? È come se fin dall'inizio si volesse in qualche modo mettervi e metterci sull'attenti, mettere i partecipanti sull'attenti di questo seminario, no? Di stare partecipando a una scena e a una voce plurale, sbilanciata, diciamo così, che resta anche quando parla, come farò io oggi, in ascolto di un altro che parla col suo silenzio, mentre qui appunto io provo a parlare. Un altro che diciamo sta là, ecco, un altro in ascolto silenzioso ma attivo, loquace, quindi un silenzio loquace, mentre qualcuno è qui a parlare e come dire, c'è un altro che sta nel suo silenzio attivamente partecipando a questo linguaggio, e chi parla qui non può prescindere da quel silenzio loquace. Quel silenzio nel seminario di arti micritiche si offre come una voce, si offre come una presenza vocale, pur se appunto inaudita. nel seminario di arti dinamiche, per come la sento io, proprio soprattutto in questa sessione, ma anche nelle prossime, e per come provo appunto io a praticarla, la parola non è mai quindi una parola granitica. Ecco, quindi noi facciamo un seminario, no? Però non è il seminario, come dire, di me che parlo e asserisco impermeabilmente alcune affermazioni perché sono totalmente convinto e persuaso di quello che sto dicendo. No, è una parola la mia che vuole essere, proprio qui a McCree, proprio per questa apertura strutturale, una parola porosa, una parola, se volete, anche decisa ma titubante, piena di buchi, di aperture, si spera, di mancanze anche, di aporie. Cioè, di disfacimenti, di errori, di perdizioni, di erranze, insomma, una parola fatta proprio costitutivamente di iridazioni mostruose, un po', no? Che la rendono radicalmente impura, fin dall'inizio, come avevo detto, e anche, diciamo, bastarda. Cioè, il seminario di arti dinamiche si profila come figlia misteriosa di diversi padri, no? Dentro McCree, e diverse madri, erede di molti fiumi, tutti quelli che McCree ha raccolto, di genealogie diverse, ma al contempo sempre radicalmente orfana. Da qui la caratteristica problematica di questo seminario, che negli anni si è palesata più volte, che continua, insomma, anche quest'anno ad apparire, no? Parla una lingua che non ha una voce sola, no? Non ha una voce solidamente riconosciuta e riconoscibile, no? Una volta, qualche anno fa, la paragonammo a un canto strano, quel canto che Pindaro, in una famosa Pitica, la dodicesima, chiamò appunto canto policefalo, cioè un nomos policefalo, un canto dalle molte teste. Dalle molte teste, e che appunto nella Pitica Pindaro racconta, Atena trovò sul flauto, sull'aulos, questa melodia che imitava il lamento delle Gorgoni alla morte della loro sorella Medusa, uccisa da Perseo. E allora, quindi, questo è un canto dalle molte teste, perché imita queste Gorgoni plurali, no? Vivono e proliferano nello spazio del nostro sapere e che qui vogliono essere mantenute nella loro policefalità, diciamo così. Pindaro parla proprio, poi trovate tutti i materiali, di un canto che ha tutte le voci, no? Che ne ha tutte le voci, cioè che usa tutte le sfumature possibili del discorso. Ecco, un aulon panfono melos, no? Un canto che ha tutte le possibilità espressive del flauto, no? Di quello flauto particolare su cui abbiamo anche lavorato tanto con McCree nelle sessioni passate. Questo per dirvi che cosa? Che se troviamo nelle scuole, nelle istituzioni universitarie, la materia di filosofia o di geografia o di letteratura o di arte, ecco, non troviamo da nessuna parte la disciplina arti dinamiche. Non so se vi siete accorti, no? Cioè, noi convochiamo i saperi, ma c'è un sapere che convochiamo che in realtà è appunto, come dire, non è riconoscibile nella sua conformazione istituzionale, no? Che sono le arti dinamiche. Se andate a vedere i luoghi dove pur si insegna l'arte, si chiamano Accademia di Belle Arti, no? Non troviamo da nessuna parte l'indicazione di arti dinamiche. E questo è un segnale importante, un secondo segnale su cui vorrei che vi concentraste, perché appunto chi parla qui prova a fare un lavoro che è in parte sganciato dalle solide istituzioni del sapere, così come si sono formate nell'Occidente, che noi conosciamo, no? Prova a recuperare un tipo di discorso che da un lato affonda, no, le sue radici nella nostra cultura occidentale profondissimamente, ma che sembra del tutto, parzialmente, quasi del tutto dimenticato dalle istituzioni che pensano l'arte quando la pensano. Semmai viene pensata l'arte come regno separato, regno del bello, separato bene dalla scienza, in quanto appunto regime estetico, no? E che si concentra sulla produzione di un eventuale stato di bellezza che finisce e deve finire in un luogo ben preciso, che noi chiamiamo museo, no? Luogo dove noi teniamo i resti delle belle arti. Ecco, qui a McCree è chiaro, fin da questo titolo, no? E dovrebbe preoccuparvi questo titolo, fin da questo titolo, come dire, cerchiamo di tenere un cammino di lato rispetto a tutto questo. E facciamo un'altra scommessa. La scommessa è che, innanzitutto, l'avete capito, quello che noi chiamiamo filosofia, indichiamo come filosofia, è quello che quindi chiamo con arti dinamiche, insieme stringono una certa relazione, quantomeno una profondità storica, diciamo così, che ha portato la seconda filosofia, quindi la prima, scusate, la filosofia, a vedere nelle arti dinamiche una propria preistoria, no? Indimenticabile, sempre dimenticata, sempre da recuperare, e noi ci inseriamo in questa cosa. La seconda è che una volta che abbiamo visto questa relazione genealogica, diciamo così, si apre però una possibilità, la possibilità per il pensiero, per noi, di una pratica di questa relazione, una pratica metamorfica, no? Ecco, il campanello suona. Ahimè, siate puntuali, a me che vi prego, grazie. Dicevo, una relazione su cui puoi scommettere, cioè non basta dire, vabbè, è arti dinamiche la preistoria, ma chi se ne frega. No, è una relazione che noi vogliamo provare a coltivare, a mettere in scena, su cui lavorare, no? Quindi praticare la relazione fra arti dinamiche e filosofia, secondo la nostra prospettiva, apre a una trasformazione, apre a una postura nuova per il pensiero che si fa qui, che facciamo qui, capite? Ok, questa è l'idea. La scommessa, insomma, è che questa relazione fra arti dinamiche e filosofia, fra filosofia e arti dinamiche, sia uno dei rimossi del nostro tempo, no? E sia da recuperare in una prospettiva, però appunto non meramente archeologica. Ora vi racconto quanto la filosofia deve alle arti dinamiche, quanto il pensiero occidentale deve alle arti dinamiche, ma quanto praticando questa relazione, concretamente appunto nel seminario di arti dinamiche, possa accadere qualcosa nelle persone che praticano le forme di sapere che conosciamo in Occidente. Questa è la scommessa, no? Quindi fare di questa relazione un esercizio di metamorfosi, esponendosi alla possibilità dei nostri saperi, nei nostri saperi, di un cammino operativo, no? Che qualcosa venga operato, si trasformi nel modo poi in cui voi tornate a casa e siete geografi, filosofi, storici, docenti, eccetera, eccetera, no? Ecco perché da noi le arti dinamiche sono intese in un modo diverso, sono le arti dinamiche come arti, appunto, dinamiche, quindi arti del movimento che producono spazio e tempo e quindi lo misurano e lo scandiscono. Quindi non solo come arti, diciamo, della capacità di sedurre e portare a sé, arti del fascino, no? e del movimento, arti allettatrici, come ancora diceva Foscolo tempo fa, no? Che inducono a fare, che attirano e che muovendosi, la danza, no? La poesia, la pittura, muovendosi, muovono gli altri, no? Ma anche come quel dispiegamento di un sapere che riconosce nella possibilità la sua matrice generativa, la sua prosperità, la sua matrice generativa, e che desidera conservare questa dimensione come fatto proprio delle arti dinamiche. Cioè, le arti dinamiche sono quelle arti, quelle tecniche, non della definizione ultimativa, non tecniche meramente estetiche, ma tecniche della potenza e della potenzialità. Come trovate nell'archivio segnalato nei materiali che poi vi lascerò, le arti, in un brano tratto da questo bellissimo lavoro di Costellazione del 2018-2019, ne facciamo anche Costellazioni, cioè luoghi in cui intrecciamo e lavoriamo sulle nostre tradizioni, trovate questa sintesi, no? Le arti dinamiche mostrano alla conoscenza analitica, quindi alla filosofia, come alla scienza, anche alla geografia, che la sua potenza risiede proprio nella possibilità di ripresentificare, cioè di rappresentare fantasmaticamente l'Olon, l'intero. E se siete stati qui settimana scorsa, ecco, vedete che noi camminiamo così, no? Camminiamo insieme. Ecco, in questo senso, allora, per noi danza, musica, poesia, oggi lo vedremo anche, sono state insieme le arti dell'educazione legate sempre a processi formativi, trasformativi, formativi e iniziatici, no? Arti che muovono, che si muovono, e quindi che non vivono nello spazio-tempo, dando per scontato cosa sia spazio-tempo, no? Ma che producono lo spazio e il tempo. Le arti dinamiche producono il tempo e lo spazio in una loro precisa consapevolezza ritmica. Ed è in questo senso che erano presenti nella mente dei greci, questa espressione che suona un po' comica, ma insomma, che se ne sappiamo della mente dei greci, così noi abbiamo, diciamo, ereditato, ecco, dei materiali appartenenti, noi diciamo, a un tempo remoto che collochiamo nella cultura greca, meglio, ecco, dire così, che in qualche modo profilano questo tipo di convergenza, ecco, ma è una nostra ricostruzione, chiaramente, no? Ecco, però per noi è interessante che da quei materiali noi vediamo che incastonavano le arti dinamiche nella propria visione politica della società. Uno, il principale di questi, lo vediamo proprio in Platone. Volevo leggervi proprio un brano dell'Enciclopedia Filosofica, delle figure dell'Enciclopedia Filosofica del professor Sini, un libro del 2004, proprio in cui a pagina 22 si ricorda che cosa sono le arti dinamiche, ricordando un brano molto famoso di Platone, delle leggi. Ma questo è Sini che parla e cita dei brani delle leggi. Ricorderete che i tre protagonisti delle leggi, cioè l'ospite ateniese, ovvero Platone medesimo, come in generale si ritiene, Clinia di Creta e Megillo di Sparta, sono in cammino dall'antichissima città di Cnosso all'antro sul monte Ida, dove Zeus, ispiratore delle leggi di Creta, era stato custodito quando era appena nato. Discutono tra loro della migliore costituzione politica, sicché si potrebbe dire che sono in viaggio verso il sogno della città perfetta. Perfetta è la città della pace. Platone era rivoluzionario all'epoca, Vi ricordo che guerra civile era all'ordine del giorno, la guerra era fatto costitutivo della vita di un cittadino dell'epoca e lo è ancora oggi per gran parte del nostro mondo. Invece questo filosofo immaginava perfetta la città della pace, non quella in guerra, per vincere, per espandersi, no? Città della pace, esterna e intestina, sostiene l'ateniese. Per natura e in realtà, egli dice, nella guerra non c'è divertimento alcuno, non c'è nulla che abbia valore educativo e niente che sia degno del nostro discorso. Non c'è, non ci sarà mai. Questo è invece degno del massimo interesse, che ciascuno viva la sua vita in pace, il più a lungo e il meglio possibile. Era in contraddizione totale con la morte eroica, no? Di tante altre scritture della sua epoca, no? A questo fine, dice Carlossini in questa pagina, concorre l'educazione, che deve incentrarsi sulle arti dinamiche, la musica e la danza che insieme compongono il coro e la poesia che si accompagna alla musica e che si esegue danzando. Infine la ginnastica, su tutte domina il ritmo della musica per la salute dell'anima, il ritmo della ginnastica per la salute del corpo. Tutte le azioni e le opere prive di ritmo e di armonia sono invece opere pericolose, lasciate a noi da alcuni dei molti uomini pericolosi. Tra queste opere pericolose ci sono, aggiunge Sini in chiusura di questo paragrafo, le cattive musiche, ovvero le disarmoniche danze musicali, poiché chi è cresciuto conoscendo solo musica volgare e comune corromperà il suo animo al punto da non sapere più riconoscere e gustare la musica buona e di valore, cioè la musica della pace. Questo è il punto. Su questi aspetti, come dire, Sini si è soffermato a lungo in un seminario che vedete in fondo a destra, in basso a destra, in cammino verso il Monte Ida, 16-17, che vi consiglio di riguardare, stupendo percorso proprio che parte da questo viaggio questo viaggio degli ateniesi verso le leggi. Allora, quindi, come capite, le arti dinamiche significa per noi le arti del movimento, della potenza, della formazione del sapere, della politica, connesse però in un unico orizzonte. Nella prospettiva delle arti dinamiche c'è un solo gesto geografico che tiene insieme questi elementi, no? Formarsi e formare il mondo in figura significa esporsi a esso per esplorarlo e donarsi a un'avventura che è il cammino di questi uomini verso, no, una dimensione di una città perfetta. Giustamente questo orizzonte compositivo di coappartenenza è proprio quello che è negato dalle belle arti. No? Le belle arti negano questo orizzonte comune, no? Con la loro ghettizzazione dimenticano questa unità, questa solidarietà delle pratiche artistiche con il cammino che dicevo prima delle leggi, diciamo così, no? E proprio perché lo dimenticano, forse sono state al contempo canonizzate da questo nostro tempo che le istituzionalizza nei luoghi del sapere e della nostra società, no? E qui arriviamo all'ultimo segnale che volevo darvi per iniziare questo nostro cammino, segnale introduttivo che mi riguarda da vicino, riguarda proprio me che vi parlo adesso, in questo momento, no? Chi sono io che vi sto parlando? A che titolo vi parlo? E questo è un tema molto difficile. Sì, mi ha spinto a riflettere su questo tema nella sua sessione. Fermiamoci insieme su questo punto, che non è affatto secondario. Chiedermi chi sono io e chi è che parla qui può essere un po' ironico, anche un po' stupido, ma è una domanda abissale, preoccupante. Tornerà infatti nella terza sessione a provare a fare la quadra, no? Ma qui vorrei già mettervi davanti a questo aspetto. Io che vi parlo lo faccio a nessun titolo. Cioè, senza alcun riparo di garanzia istituzionale. Cioè, sono esposto a ogni parola che vi sto dicendo, diciamo così, all'aria crudele di un mattino senza ombre, per dirla poeticamente, no? Nessuno mi ha dato la laurea in arti dinamiche. Cioè, non sono professore di arti dinamiche e nessuno me lo può dare questa laurea, capite? Scrivo, ho scritto, tengo conferenze, trovate dei miei materiali, ho fatto qualche libro, ma io non vi parlo. Se, come dire, nella protezione, nello schermo di alcuna istituzione pubblica, di nessuna specializzazione, nessuna garanzia che quello che vi dico io sia la verità, sia la verità acclarata in un dato tempo dalla situazione scientifica di un'epoca. Altrimenti dovrei conformarmi ai criteri di questa scientificità e di cui sopra, abbiamo già detto, no? Chi vi parla qui lo fa esposto al vento di un'atmosfera epocale. Che dobbiamo vedere bene, cioè, come ricordava il professor Sini nella precedente sessione, io sono innanzitutto un impiegato dello Stato, sono un docente della scuola pubblica, che conduce le proprie ricerche, queste, totalmente al di fuori della riconoscibilità pubblica e sociale, molto peggio di Ariosto, che, come ha ricordato il professore, aveva un signore che gli faceva fare le cose da cavallaro, vi ricordate? C'è di più, io conduco la mia ricerca dentro McCree, questa ricerca i miei stessi amici scrittori e scriventi, no, di libri, e figuriamoci i miei colleghi docenti, che non ci sono, come vedete, in gran parte non comprendono questa mia ricerca, no? Non ci sono qui i miei amici scrittori che vengono a seguirmi. Sono venuti, vengono ogni tanto, si fanno qualche sessione, fanno anche complimenti, ma basta, non vengono più. Perché? Ora, non dico questo chiaramente per instillare in voi una sorta di compatimento, no? Di cui non mi interessa, ma per descrivervi meglio la mia situazione, cioè questa è la mia ansicht, capite? Questa è la mia veduta, forse non solo la mia. Cioè, senza accorgercene, ponendoci questa domanda, vedendo bene questa situazione, stiamo forse già facendo geografia. Il primo fondamentale passo di ogni seria geografia possibile qui a Micri, no? Cioè, chi vi parla qui, in quanto incarnato, testimone o erede di una sterminata miriade di pratiche di vita, adesso in questo seminario di arti dinamiche non è messo al riparo da nessuna istituzione pubblica. Okay? Si mette certo nel ricordo degli amici di Jena, vi ricordate quelli di cui parlava il professor Sini la volta scorsa, che infatti mischiavano scienza e poesia, arte, osservazione naturale, no? Goethe, eccetera, eccetera. Ma quel mondo, abbiamo detto, abbiamo visto, non c'è. No? Non è quello che è diventato il mondo istituzionale della mia epoca. Insomma, chi parla qui parla proprio a titolo della sua storia. Io parlo a titolo della mia storia e della minuscola, appena decennale, storia di me qui. Ovvero dell'amicizia e della fiducia di un centinaio di soci. Va bene, un po' di più nel corso dei 11 anni, un po' di più, no? Ma vorrei che vedessimo tutti molto bene questa fragilità. Questa esposizione, questa precarietà del sapere che noi stiamo qui vivendo. Perché? Perché sembra una dimensione di debolezza, no? Secondo i nostri principi epocali del numero, no? E della solidità dei saperi. Ma io personalmente non la percepisco così. Io per niente non la sento così, non mi sento così adesso davanti a voi, no? Mi sento che oltre questa fragilità che pure vedo, no? Fragilissima, c'è qualcos'altro, sento che l'atmosfera peculiare da cui vi parlo, quindi che vi comprende, no? La geografia che stiamo descrivendo insieme, questa esposizione fragile della mia posizione non granitica, non schermata, ci dona una possibilità che non è unica, ma è certo rara nel plesso dei saperi del nostro tempo. E la prima possibilità è quella davvero di ascoltarci, cioè di prestare davvero orecchio con una nuova attenzione al corpo dei nostri discorsi e ai corpi che li ospitano e li producono, perché innanzitutto radicalmente contestabili. Capite? Qui oggi può entrare un geografo e dice: ma lei ha detto solo scemate. Sì, non sono un geografo, Radica, cosa vuol dire parlare da una prospettiva radicalmente contestabile? Interessante, secondo me, molto interessante, no? Priva di alcuno schermo istituzionale. Qui non sono specialista che difendo la mia istituzione, difendo la mia specializzazione. No, non per niente, proprio no, l'opposto. Anzi, scopro il fianco totalmente. La seconda, quindi, possibilità è quella di guardare bene di riflesso il vostro corpo, le vostre parole che eventualmente vi vengono in mente, quelle che vengono da dire. Cioè, cosa succede quando si condivide questa dimensione di sapere? L'esperienza non così frequente. Io insegno in tanti altri luoghi, insegno all'università, insegno nella scuola pubblica, non vivo mai questo confronto. Quello che accade qui è peculiare. Cosa succede anche ascoltando una persona che si espone a questa radicale esposizione, no? Non istituzionale? Cosa succede? Cambia l'approccio, no? Quindi ascoltatela, guardatela, vediamo meglio, più chiaramente, sottratti dall'alveo protettivo delle discipline costituite. Guadagnato all'ombra di una professione statale che avviene altrove, di cui appunto nulla sa di cosa faccio io qui, per fortuna, come sa Florinda Gambria, che io ho raccontato cosa è successo qualche giorno fa, facciamo perdere, infatti, ecco, poi ve lo racconto. Ecco, vediamo meglio tutti insieme cosa stiamo facendo, cioè la follia che stiamo facendo qui. La pazzia che ci porta un sabato pomeriggio, no, a non andare al supermercato, a comprare merci, come milioni di altri di umani fanno, a non stare sul divano ad annullarci, né a provare ad annullare altri umani, come tanti umani fanno oggi, ahimè, no? E fare invece un'altra cosa, cioè fare qui, restare qui, ostinatamente qui, ad ascoltare questa voce che parla da una prospettiva radicalmente senza garanzia, per esplorare un campo di sapere di cui si dichiara non essere esperto. Ovvero di fare insieme un esercizio di sapere. No? Da qui, da questo ambiente senza riparo, insomma, vi chiedo di guardare bene la natura di ciò che dico, l'ansicht, no? Di ciò che vedo, il paesaggio che qui compare, no? Il corpo geografico che stiamo descrivendo con questo gesto, no? E se indico qualcosa, di non guardare solo la luna, ma anche il dito, il triangolo rosso, il nero, no? Quello trasparente. Cioè, se siamo qui, qualcosa ci manca negli altri luoghi, evidentemente, no? Guardiamo bene questo ci, poi tornerà questo ci oggi, no? Questo manca a noi, qualcosa manca a noi, ma manca anche da noi, cioè lo riteniamo distante da noi, ecco perché siamo qui, no? Ci manca, nel senso come sentiamo che qualcosa ci è messo a distanza, vogliamo raggiungerlo. Questo ci non solo ci nomina, no? Come desideranti. Qui riuniti in un sabato pomeriggio a fare un'esplorazione di un campo aperto del sapere, no? Ma anche ci indica una distanza, cioè da dove veniamo, da un noi noto, verso un noi che ancora non c'è, un noi ignoto che vorremmo essere, vorremmo, anche noi siamo in cammino, come quei signori, no? Verso il Monte Ida, no? Anche noi in qualche modo camminiamo. Sabato pomeriggio c'è chi va a fare trekking, noi stiamo facendo trekking, eh? Stiamo facendo trekking, c'è un dove a cui tendiamo, no? Che non troviamo nei luoghi dove abitualmente ci riuniamo e dove costruiamo le nostre carriere pubbliche, no? Le nostre carriere di docenti, professionali, per esempio la scuola, per esempio l'università, ma per esempio quello che volete, no? Il nostro verso dove ci manca ed è un dove senza istituzione, fragile, ma che in qualche modo è la ragione geografica per cui siamo qui, no? È il mondo disposto in una certa figura del desiderio che noi stiamo immaginando qui, no? Stare qui, stare in questo mondo senza riparo, alla luce freddolina di un mattino senza garanzie, senza ruolo, senza istituzioni, senza diplomi, no? Significa tornare insieme a muoversi in un sapere senza sapere dove. Capite la differenza, no? Cioè, ma presenti al nostro ci, ecco, presenti al nostro ci, presenti al nostro ci, vedete? Presenti al nostro ci. Cioè presente al nostro mancarci, cioè al desiderio di metterci in un cammino. Noi gli Amekri, all'interno del mondo, siamo presenti all'interno di un mancarci. Vediamo questa scena, ci riportiamo all'interno di un sapere in cui hic sunt leones, non so dove stiamo andando, non ve lo posso già dire. Alla fine non c'è un diploma, non c'è un credito da ottenere, qualcuno avrà il riconoscimento delle ore svolte, ma capite, il senso qui è profondamente un altro di questo cammino verso il Monte Ida, no? Allora, quindi senza orientamenti prestabiliti, senza garanzie, sono quindi diciamo, costretto di nuovo a orientarmi, no? A avventurarmi in uno spazio conoscitivo privo di riferimenti solidi e solidificati e che viene da una distanza carica di un desiderio, da un ci manca, no? Che altrove non va, che altrove non troviamo e che va verso un dove che ancora non so. Io non so cosa dirò la terza sessione. Ho già immaginato delle cose, ma aspetto che il cammino e il paesaggio mutevole del nostro incontro modifichi e faccia vivere a me un orientamento dinamico, no? Del sapere, no? Allora, qui adesso proviamo a chiederci la geografia, che cosa è, no? La geografia, che cosa è? Innanzitutto scopriamo una cosa interessantissima, no? Che siamo già partiti nel viaggio geografico, cioè che l'inizio è plurale e inventato ogni volta, no? Che noi siamo già stati iniziati alla geografia. Se noi leggiamo un testo meraviglioso di Giuseppe De Matteis, un grande geografo di cui ci sarà un lavoro su un suo libro, non questo, ma il suo ultimo libro, proprio nelle letture del mercoledì. Se leggiamo proprio questo libro, Metafore della Terra, bellissimo, dell'84, Giuseppe De Matteis parte proprio da questo elemento. La geografia fa parte di quel ristretto numero di conoscenze che dopo aver imparato a leggere, scrivere e contare, tutti devono apprendere, fin dai primi anni di scuola. Essa è perciò, nel pensare comune e così anche nella realtà sociale, anzitutto una disciplina scolastica, un fatto pedagogico. Ancora tutti noi, quando ci chiediamo cos'è la geografia, dobbiamo dire che siamo già stati iniziati da questa disciplina. Siamo già tutti iscritti nel sapere geografico, no? Abbiamo tutti già vissuto l'esperienza di essere iniziati alla geografia. Quindi iniziare adesso questo cammino, innanzitutto, è riconoscere questa iniziazione, riconoscere che siamo già stati iniziati, già siamo stati dentro un sapere per poterci domandare questo sapere, no? Abbiamo già preso una casa in questo sapere e da questa casa possiamo quindi partire e andare via, fare un viaggio, andare via. Iniziare, infatti, vuol dire sempre abbandonare qualcosa, entrare e lasciare qualcosa alle proprie spalle, perdersi in un avanti, no? In un dentro, in un al di là, oltre la collina, al di là del mare, oltre il monte, all'orizzonte di un mare che non conosco. Iniziare davvero a camminare significa iniziare a disorientarsi, come sto provando a fare io, per riorientarsi. Questo è il gesto geografico essenziale, no? De Matteis indica proprio la geografia come disciplina anomala, la chiama. Dice che è una scienza invecchiata bambina in questo altro brano molto bello. Dice: il fascino della globalità con cui la realtà terrestre si presentava ai primi scopritori doveva tosto cedere alla razionalità analitica, che mette ordine nella gran confusione, sezionandola nelle sue componenti minerali, vegetali, animali, demografiche, etnografiche, le varie partizioni del sapere geografico, no? Le certe sue istituzionalizzazioni, e affidando lo studio di ciascuna essa a una disciplina scientifica specifica, relegando così la geografia a un ruolo di pura compilazione e enciclopedico-manualistica, facendone una scienza invecchiata bambina, strutturalmente incapace di uscire da quella fase di stupore per i fatti nuovi e di semplice registrazione di essi, che da Aristotele oggi è considerato solo l'anticamera della scienza. È così che appunto resta, no? Come dice più in un altro passaggio, fuori dalla scuola la geografia è vissuta come illusione, desiderio, gioco, vacanza, evasione, regressione infantile, no? Eppure in queste piccole evasioni, in queste dimensioni fondative della geografia, a mio parere si nasconde una dimensione essenziale del sapere geografico che potremmo provare qui a rievocare, no? E a riattraversare nei nostri saperi, nelle nostre prospettive, no? Cioè, da un lato abbiamo detto orientamento, dall'altra la geografia è evasione e disorientamento, no? Da un lato orienta, ma dall'altro è disorientamento. Ribadiamolo subito, ancora, no? Nessun orientamento assoluto e originario, no. Tutti gli orientamenti, come disorientamenti, vengono da orientamenti. Noi veniamo da questo orientamento, noi sappiamo cos'è la geografia, l'abbiamo studiato a scuola. ce l'hanno detto. Si tratta quindi di guadagnare un disorientamento da quella conoscenza per provare a riorientarci e fare così un gesto geografico, davvero, no? A me, Krich, interessa moltissimo questo mezzo, in mezzo il passaggio fra l'orientamento che ereditiamo e il disorientamento che guadagniamo per riorientarci, no? Se prendete presente un po' di titoli di McCree, no? Vita, virgola, conoscenza. Già si dice, quella virgola è il punto, no? Qui e là, due punti. L'ornamento, l'arte del frammezzo, titolo di un seminario di arti dinamiche 2021. Frammezzo, un'altra parola tipica di McCree, no? Magazzini McCree, lo vedete lì. Tra prossimità e distanze, continuamente questa, no? Questo gesto di porci nel mezzo alle cose, no? Come funziona questa ambiguità della geografia, allora, che De Matteis sottolinea? Allora, per introdurci, mi viene in mente, vedete questo sapere bastardo che qui pratichiamo, un'opera letteraria, no? Gianni Celati, non so se l'avete mai sentito, questo straordinario scrittore italiano, morto da poco, nel 2022. Gianni Celati è uno scrittore errabondo che ha vissuto per lo più all'estero, e ha scritto opere inclassificabili come Verso la foce, che secondo me è uno dei suoi libri più belli, del 1989. Lo ha scritto Gianni Celati proprio in accordo e in contiguità col suo amico Luigi Ghirri, grande fotografo, forse l'avete già sentito nominare, spero di sì, con cui si accompagnava. Questo è un libro che racconta quattro diari di viaggio, no? Ma un viaggio non alla periferia del mondo conosciuto, ma un viaggio dietro casa. È un viaggio che lui compie, adesso lo vedrete dove, in alcuni luoghi molto vicini ai luoghi dove lui viveva, dove era nato, molto vicini anche ai nostri luoghi, ma che lui esplora esponendosi allo sguardo del fotografo, quindi accompagnandosi dall'altro, da sé. No? Questo è interessante. Quindi prova a fare del suo lavoro l'accompagnamento del gesto di un altro sapere, quello del fotografo, no? E cambia tutto, ovviamente. Questo libro, infatti, è scritto in maniera diversissima da tutti gli altri suoi e da tutti gli altri libri che voi potete leggere di narrazione, no? E cosa dice che fa? È un libro, appunto, che parla di questo. Viaggiando nelle campagne della Valle Padana, lui dice, è difficile non sentirsi stranieri. Ma com'è possibile? Capite? Cioè, il luogo più geografizzato, più antropizzato, più... Sì, nell'84 non è come nel 2025, un po' meno, però insomma era già uno spazio di piena industrializzazione, no? E piena antropizzazione, insomma, la pianura padana, caspita, dai tempi dei tempi, no? Lui dice invece, viaggiando nelle campagne della Valle Padana è difficile non sentirsi stranieri. Più dell'inquinamento del Po, degli alberi malati, delle puzze industriali, dello stato d'abbandono di cui volge tutto quanto non ha a che fare con il profitto, e infine di un'edilizia fatta per domiciliati intercambiabili, senza patria né destinazione, più di tutto questo, ciò che sorprende è questo nuovo genere di campagne, dove si respira un'aria di solitudine urbana, che è un paradosso, no? Solitudine urbana. Si mette proprio, capito, a perlustrare i margini del quel tessuto periurbano, no? Sperimenta questo radicale straniamento e chiama questi racconti, frutto di questo cammino, li chiama con un'espressione bellissima, li chiama racconti d'osservazione. Bellissimo, racconti d'osservazione. Non racconti, non raccontano nulla di fatto, cioè non c'è una trama che si sviluppa in questi racconti, se non una certa esperienza dello sguardo e dello spazio. Dello stare a guardare muovendosi attraverso uno spazio che sembrava noto, ma nel momento in cui lo si attraversa davvero, no, diventa ignoto, lo si scopre straniero, inaudito, mai visto prima. Ma com'era qua dietro? Ma com'era a 10 minuti di macchina da qui? No? Eppure è un altro universo. E così, i luoghi di cui parla sono questi. Il primo parla di una camminata attraverso le campagne cremonesi, nei giorni immediatamente successivi allo scoppio nucleare di Chernobyl. Il secondo è un'esplorazione laboriosa degli argini del Po. Bellissimo, un'esplorazione laboriosa, parola che a noi A noi di Dimitri piacerebbe, cioè, piace tanto, secondo me. Non so, Florinda, cosa ne pensi? Laboriosa degli argini del Po, con incontri che possono sembrare inverosimili. Il terzo è una visitazione delle zone della grande bonifica ferrarese, che va a finire abbastanza bene, mi sembra. Il quarto è un viaggio pieno di incertezza. Chissà cosa può succedere, pieno di incertezza alle foci del Po, in cerca del limite delle terre. Ed un gruppo di etologi tedeschi e forse d'altre cose al momento del viaggio non chiare. Ogni osservazione, e qui arriva il punto che mi interessa sottolinearvi, ogni osservazione ha bisogno di liberarsi dei codici familiari che porta con sé, ha bisogno di andare alla deriva in mezzo a tutto ciò che non capisce per poter arrivare ad una foce dove dovrà sentirsi smarrita. Come una tendenza naturale che ci assorbe ogni osservazione intensa del mondo esterno, forse ci porta più vicini alla nostra morte. Ci porta ad essere, ossia, meno separati da noi stessi. Bellissimo, bellissimo. Hai capito allora tutta la mia premessa, no? Ci manca, più vicini a noi stessi, no? Però per farlo dobbiamo disorientarci, dobbiamo muoverci dentro, abbandonare quello che sappiamo della geografia, no? Ciò che si evoca quindi con il nome di geografia evoca o non può prescindere, possiamo dire così, dal gioco vorticante di questa duplice dimensione, no? Da un orientamento dato verso un ulteriore orientamento possibile. Attraverso un disorientamento, uno straniamento, una solitudine, no? Per poi, una volta riorientati da capo provare a disorientarsi. Questo è il gioco che facciamo qui, no? Questo esercizio, questa ginnastica della conoscenza, ecco il ritmo di qui sopra Platone, no? La geografia ha a che fare innanzitutto col gesto di chi comincia qualcosa. Questo io l'ho visto bene. È Celati che va verso pianura padana cremonese, va verso la foce del Po. Il primo gesto iniziale di geografia è questo lasciarsi alle spalle qualcosa, no? E attraverso questo passaggio scoprirsi mortali, no? La geografia, dietro i suoi dati, le sue descrizioni, dietro le sue carte, le sue costruzioni teoriche, numeriche, sociologiche, etnologiche, etnografiche, no? In scena sempre questo dramma, a questo dramma che mette in scena la separazione da un mondo che conosciamo e il conseguente avvicinarsi alla morte verso la foce, che però al contempo un viaggio per essere meno separati da noi stessi. È un viaggio quindi vitale verso la sorgente, noi stessi, che è alla foce di questo viaggio verso la morte. La geografia inizia così, no? Cosa ho qui non mi basta. E mi chiedo dunque cosa c'è di là? Dove finisce il fiume e da dove viene questo fiume? Questa è la domanda geografica fondamentale, no? Ho sempre vissuto lungo questo fiume. Da dove viene questo fiume? Dove va questo fiume? Verso la foce, verso la sorgente. Tutta la geografia, mi sembra di poter dire adesso, sta fra questi due movimenti, no? Si potrebbe dire anche, a fare i maliziosi, che la geografia traduce la domanda da dove verso dove in un'esplorazione della superficie terrestre. Mettiamola così, no? Come la storia traduce in storia universale degli esseri umani sul pianeta Terra la domanda sulla propria genealogia personale, cioè chi sono i miei padri e le mie madri, no? Di chi sono figlio? Ecco che nasce, no? La storia universale nasce dalla genealogia e la geografia nasce dalla esperienza di dove viene. Dove va questo fiume che scorre, no? Ma si potrebbe ovviamente dire alla rovescia, no? La domanda logico-temporale, la domanda geografica sulle cause, sull'effetto, trova un proprio antefatto nella spinta geografica all'osservazione dei racconti e a fare un racconto d'osservazione, no? A dover andare in un posto speciale per poter tornare e dire ti racconto cosa c'è di là. Tu non lo sai, non ci sei stato, te lo racconto io. Ho visto una cosa pazzesca. Ora sono tornato, te lo racconto, io te lo racconto, io. Di là c'è una preda, c'è un bosco, c'è una fonte, che c'è di là? Questo è l'istinto, no? Questa domanda che all'inizio era questo impulso ad abbandonare il villaggio, la casa dei padri, la casa, e dire vado e perché devo tornare a dirti qualcosa di incredibile, no? È come se dunque ogni domanda porti con sé questa matrice geografica, no? Ci si chiede sempre in realtà qualcosa a proposito di una sorgente, di una foce. Ogni domanda ripropone questa istituzione geografica, no? E ogni geografia trattiene il ricordo di questa osservazione, di questo bisogno di andare per raccontare, no? Tornare per raccontare. Ecco, per secoli, questa domanda, da dove viene il fiume e dove va il fiume, ha preso il corpo nel sapere antico classico di un preciso mito, un mito geografico, no? Per i greci prima, per Erodoto, poi per i romani, Seneca, Plinio. La figura di questa domanda è stata formulata in questi termini. Dove nasce il Nilo? Sapete, no? Che la ricerca delle sorgenti del Nilo, il cosiddetto nel latino Aput Nili, è stato il dramma geografico per eccellenza. Cioè, da dove viene questo fiume misterioso e sconvolgente, il più grande fiume noto, il fiume che era nelle origini dei greci stessi, che ponevano, sapete, negli Egizi la sapienza antica, no? L'antico per i greci era l'Egitto, quindi il Cnosso e l'Egitto, no? Sono l'antefatto del greco, quindi il nostro antefatto dell'Occidente sta nel Nilo, che pone questo problema. Il più grande Egitto è un dono del Nilo, come sapete, dirà proprio Erodoto, no? Ecco, l'origine di questo dono, da dove veniamo noi, da dove veniamo tutti noi, che veniamo da Cnosso, quindi dall'Egitto, e quindi da dove? Dal Nilo. E quindi da dove? Dove inizia il Nilo? Non si sa. L'origine del Nilo era introvabile. Fiume prodigioso il Nilo, fiume esotico per eccellenza, lunghissimo, è ancora oggi ritenuto uno dei più lunghi al mondo, insieme al Rio delle Amazzoni. Ci sono ovviamente difficoltà di calcolo ancora oggi, ma insomma i record dicono che il Nilo è tra i due, tre fiumi più lunghi al mondo. Parliamo di oggi più o meno calcolati come 6.852 chilometri. Oggi scorre attraverso otto stati, quindi cioè, complessità geografica, geopolitica anche, no? Notevolissima. È un fiume complesso, che è un fiume che più fiumi, Nilo Bianco, Nilo Azzurro, più laghi, più fonti. E noi non sappiamo però esattamente, ancora oggi abbiamo difficoltà a individuare il punto d'inizio del Nilo. Fino a pochissimi decenni fa, il Nilo era un mistero, ma fino agli anni 60 era ancora incerta la fonte del Nilo. E la cosa interessante però è che lo stupore di questo fiume all'inizio non era solo per la grande lunghezza, ma era per una questione. Questo fiume, il Nilo, aveva un movimento che era unico ed era sorprendente e stupiva tutti. Cioè il fatto che era un fiume che si gonfiava in estate, quando tutti i fiumi andavano in secca. Il fiume in estate aumentava a dismisura il suo volume e, come sapete, lasciava nei terreni accanto, sepolti dalle acque, no? Un numero gigantesco di limo che dava garanzia di ricchezza e prosperità, parti dinamiche, no? Prosperità. Ecco, quindi il mistero delle sue sorgenti era legato a questo suo gonfiarsi, a questo suo espandersi periodico, che era il ritorno del tempo, il ritorno del Nilo, no? Oltre al sole e alla luna, c'era il ritorno del Nilo, no? Annuale ritorno del suo annuale prendere spazio sulla terra, no? E che ovviamente incuriosiva i viaggiatori, che chiedevano dove, cosa c'è di là, da dove viene questa massa d'acqua. Erodoto ne parla, queste sono due cartine che ci testimoniano il mito scritto nelle sue grafie. Quella a destra è una mappa ottocentesca del Nilo, con ancora, vedete, zone incognite, inesplorate. Quella a sinistra è una delle più antiche rappresentazioni del Nilo, tenuta, guarda caso, in Italia, a Palestrina, Museo di Palestrina. Io l'ho vista anche dal vivo in occasione di un viaggio a trovare un amico di lì, è bellissima. Come vedete, in alto c'è l'origine, e come vedete, questa storia del Nilo è un viaggio che, se vedete, è un viaggio anche nel tempo. All'inizio sono cacciatori, fiere selvatiche, poi man mano che il Nilo arriva vicino allo spettatore, no? Vicino a noi, diventa la civiltà, le case, le navi, la tecnologia, no? Il Nilo era la linea del tempo, non era soltanto un mistero geografico. Ma vedete, comunque l'inizio era misterioso, no? Non c'è la sorgente del Nilo. Erodoto ne parla nelle sue storie e dice cose meravigliose. Nessuno di quanti hanno parlato con me, né egiziani, né libici, né greci, ha sostenuto di conoscere le sorgenti del Nilo. Tranne in Egitto, nella città di Sais, lo scriba dei sacri tesori di Atena. A me però, quando diceva di esserne perfettamente informato, sembrava che scherzasse. Ecco il suo racconto. Ci sono due monti, con le vette che terminano a punta, situati tra le città di Siene, nella Tebaide, ed Elefantina. I nomi dei monti sono l'uno Crofi e l'altro Mofi. Le sorgenti del Nilo, di profondità abissale, scorrono nel centro di questi due monti. Metà dell'acqua scorre in Egitto e verso il vento Borea, l'altra metà verso l'Etiopia e il Noto. Raccontò come Psammetico, re di Egitto, fosse giunto a fare esperimento che le sorgenti sono di profondità abissale. Psammetico, infatti, fece intrecciare una fune di molte migliaia di orge, la calò in quel punto e la fune non raggiunse il fondo. Lo scriba, tuttavia, anche se raccontava il vero, mostrava, come penso, che esistono lì alcuni gorghi impetuosi, eflusso e riflusso. Pertanto, sbattendo l'acqua contro i monti, lo scandaglio calato giù non poteva arrivare al fondo. Qui già vediamo la mentalità del greco analitica, no? Tutta la scienza già in cammino in Erodoto, no? Vedete, come già dice, quello crede delle favole, no? Ma io do la causa naturale del perché, no? Stupendo. Da nessun altro potei sapere nulla, nulla, no? Ecco, tuttavia, quant'altro seppi, più lontano possibile recandomi, gesto geografico, no? A vedere con i miei occhi fino alla città di Elefantina, e da Elefantina ricercando informazioni a voce. Dunque, oltre il suo corso in Egitto, il Nilo è conosciuto per 4 mesi di navigazione e di cammino. Infatti, facendo le somme, si scoprirà che si impiegano appunto 4 mesi per andare ad Elefantina presso i disertori, che sono una popolazione di cui racconta alcune vicende. Il Nilo scorre a partire da occidente e dalla parte del tramonto. Dopo, con sicurezza, nessuno può più dire nulla. Infatti, un tale territorio è deserto per il caldo bruciante. Ma poi racconta cosa. Ascolta dai racconti di queste origini e dice: ecco tuttavia cosa senti dire da uomini di Cirene che raccontavano di essersi recato, insomma, racconti i racconti di altri racconti, di viaggiatori che avevano raccontato a loro di altri racconti, no? E a un certo punto arriva a raccontare questi episodi, però è molto interessante, che sono proprio coloro i quali Erodoto sente dire di qualcuno che aveva proprio visto l'origine del Nilo. Chi erano questi ragazzi? Chi erano questi qua? Che erano proprio andati e avevano visto il Nilo. I Nasamoni, che erano giunti e ai quali era stato chiesto se potessero dare qualche maggiore informazione sui deserti della Libia, dissero che erano stati presso di loro dei ragazzi tracotanti, figli di capi. Divenuti adulti, tra le altre imprese straordinarie che macchinarono, estrassero a sorte 5 di loro per andare a vedere i deserti della Libia. Se riuscissero a vedere qualcosa di più di quanti avevano visto le zone più lontane. Infatti, nelle regioni della Libia, lungo il mare settentrionale, a partire va avanti, e racconta, insomma, e racconta il viaggio di questi giovani mandati da coetanei ad esplorare, questi giovani tracotanti. Non abbiamo il tempo di leggere tutto, ma ve lo lascio. Ma questa dimensione della tracotanza è fondamentale, poi ci torneremo. Ci sono alcuni elementi che vi devo sottolineare qui. Innanzitutto torniamo un attimo da capo, qual è il punto? C'è la domanda e c'è il racconto, no? Noi stiamo leggendo un racconto geografico, ogni geografia è un racconto, ma questo è un racconto di racconti, un racconto di racconti che racconta di un movimento e di qualcuno che ha raccontato questo movimento. Attenzione, la geografia è questo, questo stare dentro il racconto di un movimento, no? C'è sempre il resoconto di azioni e domande, domande e azioni, continui squarci su pratiche di vita, vedete, di popoli, nomi, acque, monti, per noi completamente altri, Nasamoni, Mofi, Cofi, che sono, nomi perduti, no? Ma la geografia è questa arte del nominare cioè di inserire queste domande all'interno di pratiche di vita che descrivono universi sociali. Per il tempo di Erodoto dire queste parole non era dire qualcosa di assurdo. Per noi l'ho diventato. La nostra geografia diventerà assurda fra qualche secolo, capite? Quindi la geografia è sempre questa proposizione di nomi che sono condivisibili all'interno di un gruppo sociale, sono raccontabili. Un viaggio fra spazi che quindi è sempre un viaggio fra segni, fra racconti, no? Da decifrare. Ecco, e mi interessa questa dimensione qui. Il viaggio geografico inizia con la tracotanza di questi giovani per Erodoto, no? Cioè, per cominciare il viaggio ci deve essere un gruppo di tracotanti, no? Di giovani, proprio il termine cos'è? Erodoto è Paides, Ibristai, no? Quindi questo tema della Ibris che è presente proprio già qui in Erodoto, e comincia il viaggio perché un racconto si produca, non basta un movimento, capito? Perché un racconto si produca da un movimento, serve che ci sia all'inizio una tracotanza dissacrante. Iniziare un viaggio verso la sorgente del fiume Nilo vuol dire frantumare il sigillo del silenzio e della stanzialità abituale. Conoscere significa muoversi e muoversi significa infrangere una legge non scritta, superare un dominio, no? Noto e guadagnare un dominio ignoto che vietavano gli dèi sono i possessori della terra, ricordiamo. La superficie sono gli dèi, i luoghi sono gli dèi, lo dice Nietzsche nel Servizio Divino dei Greci, se ve lo andate a rileggere lo dice con chiarezza, all'inizio i tempi sono dei luoghi. Un albero, una radura, uno spazio, no? Ecco, conoscere i luoghi e conoscere gli dèi. Conoscere gli dèi vuol dire infrangere il loro silenzio, la loro separatezza, no? Non è un caso che l'altro grande viaggio verso le sorgenti del Nilo viene promosso da chi? Dall'imperatore forse più, no? Dissacrante di tutti, Nerone. Nerone, 60, 62, 67 d.C., Nerone inventa, ricrea una spedizione verso il Caput Mili. Ne parla proprio Seneca nelle sue Naturales Quaestiones e parla di questo viaggio straordinario. Dice questo che è il più famoso dei fiumi, no? La natura lo ha innalzato agli occhi del genere umano e ha stabilito che inondasse l'Egitto nel momento in cui la terra, riarsa dal massimo della calura, assorbe l'umidità in profondo per impiegarla nella misura necessaria a fronteggiare l'annuale siccità. Infatti, in quella parte dell'Egitto che volge verso l'Etiopia, o non vi sono affatto piogge, o sono rare, tali da non portare refrigerio ad una terra disavvezza ad acque piovane. Solo in questo, come sai, l'Egitto ripone le sue speranze. Perciò l'annata sarà fertile o sterile, a seconda che il deflusso delle acque sia stato abbondante o piuttosto scarso. Se si potesse capire da dove comincia a ingrossarsi, si troverebbe anche la causa della crescita. Vedete, in Seneca è già chiarissimo che l'origine geografica è già un'origine, oggi noi diremmo, no? Scientifica, no? Quindi il dove inizia è già la causa efficiente, no? C'è questo progresso, vedete, del cammino. È un brano bellissimo, questo ve lo lascio alla vostra lettura successiva, quando parla, c'è del pittoresco in questi racconti, naturalmente, straordinario. È importante che voi lo vediate. Nella geografia c'è sempre questa dimensione narrativa, che non è estinta, ma mi interessa adesso che andiamo proprio nel racconto delle origini del Nilo. E anche lui dice. Parla anche delle foci, vediamo questo brano nel sesto libro, qui, io ho sentito raccontare da due centurioni inviati dall'imperatore Nerone, amante in sommo grado di ogni virtù, in primo luogo della verità, notate la difficoltà di questa cosa, però è significativo che aggiunga virtù e verità, no? E verità, cioè, l'obiettivo è la ricerca del vero, la geografia vuole dire la verità della terra, no? Un racconto veritiero, ti giuro, te lo dico io, se giri l'angolo, oltrepassi quella collina, c'è l'acqua, te lo dico io, è vero il mio racconto, no? Dice, amante in sommo grado, insomma, si mise a esplorare le sorgenti del Nilo, che essi avevano percorso un lungo cammino, essendosi spinti ben oltre l'Etiopia, aiutati dal re di quella regione, da lui raccomandati ai re vicini. Di lì, dicevano, giungemmo presso sconfinate paludi, di cui né gli abitanti del luogo conoscevano lo sbocco, né alcuno potrebbe sperarlo, tanto avviluppate di vegetazioni sono le acque non valicabili né a piedi né con imbarcazioni, che la palude melmosa e intricata tollera solo se piccole e a un sol posto. Lì, proseguono, vedemmo due rocce, dalle quali scrosciava con impeto grossa vena, ma sia essa la sorgente, sia un affluente del Nilo, non credi che qualunque sia la sua natura provenga da un grande lago sotterraneo? È necessario, infatti, che la terra contenga umidità sparsa in più luoghi e raccolta in un solo luogo per poterla rigurgitare con tanta forza. Anche lui, anche questa spedizione fallisce. Si perde in un punto e ci sono solo ipotesi, solo forse, chissà, ma tutti e due affermano che l'origine è un abisso, no? L'origine è un grande lago sotterraneo, no? Ex magno terrarum lacu, che raccoglie in uno una umidità sparsa, no? In ex pluribus, no? Bellissima questa origine che è plurale, no? Che è plurale. L'origine del Nilo per Erodoto è plurale e senza fondo. Vi faccio notare che la parola sorgente in greco indica anche proprio la causa, perché, no? Sorgenti senza fondo, dice Erodoto, entità senza fondo, cause abissali sono all'origine dei nostri racconti, no? C'è un legame fra la domanda, da dove viene questo fiume, e l'abisso delle sorgenti, no? Fra il racconto e il viaggio. Abbiamo detto che ogni domanda è l'inizio di un viaggio, e il viaggio è sempre un cammino verso la sorgente e verso la foce. Nella geografia gioca sempre questa dimensione di curiosità, di sollecitudine, no? L'etimologia, infatti, della parola curiosità deriva dal latino cura, no? Che vuol dire sollecitudine, preoccupazione, qualcosa che pungola, questo legame verso qualcosa che non c'è, di ignoto. La paura dell'altrove ci attrae, ci respinge, perché ci fa avvicinare all'abisso, no? Cioè alla morte, come scrive Celati, ci avvicina cioè a noi, alla nostra mortalità, alla nostra incapacità di chiudere l'origine in una formula, di dire ecco qui, qui sorge il Nilo, no? Si è geografici e si sta provando a compiere un gesto geografico, allora, andiamo verso la pausa, perché si è sollecitati da qualcosa di sconosciuto ed ignoto. Si è pronti ad abbandonare alle proprie spalle tutto ciò che conosciamo e intraprendere un cammino, no? Quindi iniziare, diciamo così, per iniziare non c'è soltanto allora un tempo, noi diciamo il tempo dell'inizio, no? I greci avevano anche una parola specifica, kairos, no? Il tempo cairologico, questa dimensione iniziale del tempo, questa dimensione critica del tempo, di cui parla anche straordinariamente anche Furio Iesi, no? Il tempo della rivolta che spacca la storia, eh? Il tempo opportuno in cui si scende, si rompono gli orologi, come sapeva fare come sanno fare le rivoluzioni, no? Quella famosa immagine di Koudelka, Josef Koudelka, che scatta il viale di Praga l'istante prima che arrivino i carri armati russi e fotografa il suo polso con l'orologio e la strada deserta. Quello è il minuto prima che arrivino i carri armati russi, ecco, il tempo cairologico, no? Ma non è solo questo, nella nostra cultura occidentale, nel profondo, a essere cruciale è anche uno spazio. E noi lo dimentichiamo questa cosa molto spesso. Uno spazio messo in croce e da abbandonare verso un altro che appunto è l'inizio di un fiume, introvabile, abissale. Facciamo una pausa qui, di una decina di minuti, e poi riprendiamo con la seconda parte della sessione. Grazie. Sì.